Siccome la prima domanda a cui devono rispondere correttamente è che attività svolgono, quindi li facciamo presentare direttamente, si presentano da soli.
Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Eva Villa, sono una psicologa con una specializzazione, un orientamento nel triennio sul lavoro ed organizzazioni e mi occupo di formazione qui sul territorio regionale, poi vi spiegherò meglio di cosa mi occupo.
Questo basta forse, però basta. Mi chiamo Anna Castiglion, lavoro nell'azienda sanitaria della Valle d'Aosta, mi occupo di comunicazione, quindi sono iscritta all'interno della struttura di comunicazione dell'azienda, in particolare mi occupo e coordino l'ufficio progetti innovativi, quindi poi nella prosecuzione di questa chiacchierata anch'io entrerò meglio in dettaglio.
Ecco sì, ma a questo punto io vi chiederei di subito entrare di entrare in dettaglio, allora, cioè in pratica cosa fate veramente giorno dopo giorno e poi l'altra domanda sarà come siete arrivati a farlo.
Come dicevo in premessa, appunto io lavoro nell'ambito della comunicazione in un'azienda sanitaria, questa è già una specificità perché come dalle vostre domande, soprattutto la tua, l'azienda sanitaria solitamente è identificata come soprattutto l'ospedale, i servizi consultoriali, quindi soprattutto il personale sanitario, dal medico infermieristico, i tecnici sanitari, quindi diventa difficile anche per noi come azienda individuare altre figure che invece numerose occupano vari spazi appunto che ci sono in azienda sanitaria. La struttura di cui io faccio parte all'interno di un'azienda sanitaria è ancora più anomala perché è stata costituita di recente, soltanto nel 2006, e ha come compito quello di valorizzare l'azienda sanitaria da un punto di vista comunicativo, quindi promuovere quelli che sono i servizi sanitari sul territorio, quindi con campagne di comunicazione, e poi occuparsi anche di veri e propri progetti di promozione della salute che vanno da ambiti diversissimi, quindi dai corretti stili di vita a un progetto di cui mi occupo, sono referente aziendale, che è la prevenzione della violenza contro le donne, un progetto recente, Io non casco senza il casco, tutti i progetti che sono di ambito sanitario, però hanno questa, diciamo, importante veste comunicativa, quindi comunicazione rivolta alla popolazione, quindi una fetta importante della nostra attività, ma anche comunicazione interna. Come potete immaginare, molto spesso anche all'interno della struttura dell'azienda c'è bisogno di fare di comunicazione per condividere quelli che sono gli obiettivi di un'azienda sanitaria, al fine anche di rendere poi all'interno tutte le informazioni fluide e fruibili e quindi un vantaggio poi per tutti quelli che ci lavorano e conseguentemente anche di chi poi usufruisce dei servizi dell'azienda. Quindi la struttura della comunicazione ha questa valenza un po' trasversale, un po' una struttura che viene utilizzata, tra virgolette, da tutti dai reparti alle strutture, eccetera, per in qualche modo, appunto, come detto, a promuovere le attività che si svolgono, quindi organizzazione di convegni, locandine per opuscoli, adesso ce n'è uno recente, la campagna di protezione dei raggi del solari, quindi per prevenire i tumori della pelle, quindi tutto attività di comunicazione. All'interno di questa attività c'è la comunicazione più istituzionale, che è un'attività che di solito espleta l'ufficio relazioni col pubblico, quindi un ufficio che è obbligatorio che ogni azienda sanitaria abbia, che è un po' l'ufficio al quale tutta la popolazione può rivolgersi non solo per avere informazioni ma anche per reclamare, insomma, nel caso in cui i servizi non siano stati erogati come era nell'immaginario. Insomma, se c'è qualcosa da dire, l'ufficio relazioni col pubblico è l'ufficio un po' che fa ci si relaziona con il pubblico. E altre cose, appunto, diciamo, come vi dicevo, è soltanto dal 2006 che c'è questa struttura. Dal 2004 c'è l'ufficio che coordino, che è l'ufficio progetti innovativi, quindi come dice il nome è un ufficio che si occupa di pensare, realizzare, gestire dei progetti che sono caratterizzati da elementi innovativi sia da un punto di vista di realizzazione dei progetti, quindi come vi racconterò se c'è modo, che tengono sempre conto di un'importanza anche qui comunicativa ma anche come si fa questa comunicazione e soprattutto progetti che sono di vario tipo. Mi sono occupata e mi sto occupando della realizzazione del nido aziendale dell'azienda, a progetti su un percorso gravidanza, parto e puerperio, a progetti, come ho detto prima, sulla violenza contro le donne, adesso stiamo facendo la carta etica dell'azienda, tutti progetti che hanno questi elementi innovativi che però devono necessariamente, per come siamo, collocarsi all'interno di una struttura sanitaria e quindi avere ben presente sempre qual è quello della nostra mission aziendale, che è quello di erogare prestazioni di cura e prevenzione. Quindi questo è un po' quello di cui proprio a grandi linee mi occupo.
Sì, io ti chiederei, visto che diciamo lei sì. parte da questa curiosità per l'eventuale sua prossima ingresso nel corso di infermieristica, se lei facesse il corso di infermieristica e poi diventasse un'infermiera all'interno dell'azienda sanitaria, che rapporto avrebbe con il tuo servizio?
Sì, un rapporto diciamo indiretto, cioè nel senso che la struttura di comunicazione, come ho detto, è trasversale, quindi tutti in qualche modo vedono quello che sono le campagne che la struttura di comunicazione organizza, oppure i convegni che decide, cioè, periodicamente un po', e molto spesso dai vari reparti, chiamiamo così, viene l'input di organizzare una di queste attività. E quindi c'è sempre un rapporto indiretto e quindi i benefici, insomma, di una corretta comunicazione sono sparsi in tutta l'azienda, quindi in questo senso è molto importante, perché non ha un ruolo ben definito che serve per un'attività specifica, ma è proprio interessante come una struttura di comunicazione, così come è stata pensata, è in qualche modo utile, tra virgolette, veramente a tutta l'azienda e a tutti i lavoratori e le lavoratrici dell'azienda. Il progetto di cui vi parlavo, della carta etica, è un progetto che coinvolge tutti i lavoratori dell'azienda che sono inseriti in un percorso che insomma stiamo conducendo noi, quindi tutti sono toccati da questa attività che è tipicamente un'attività appunto trasversale e di comunicazione.
Allora, adesso invece andiamo a scoprire che cosa vuole raccontarci come psicologa.
Ma sì, un po' per come formatrice direi, perché sì. Poi la laurea di per sé in psicologia rispecchia un mio interesse, però in generale il formatore non necessariamente deve essere uno psicologo e tanto più non necessariamente deve essere uno psicologo con un orientamento al lavoro e alle organizzazioni, nel senso che fare i formatori significa sostanzialmente avere una formazione in ambito umanistico e poi insomma in qualche modo investire in un ambito che è appunto quello della formazione, ma che può prescindere dalla laurea in psicologia. Detto questo, rispetto alla presentazione di Anna, come primo elemento che vi darei rispetto al mio ruolo è che io non ho un ufficio e non ho una struttura. O meglio, ho più strutture che mi contattano per gestire progetti di formazione. Per cui, intanto, rispetto alla mia professione, diciamo che non c'è una struttura di appartenenza specifica. O meglio, per la più parte i formatori non hanno una struttura di riferimento specifica. Io vi parlo un po' della realtà valdostana, perché se ci spostiamo in altre regioni, magari con enti formativi anche più strutturati, più grandi, insomma con più possibilità, queste opportunità anche di trovare un'occupazione di tipo dipendente stabile ci sono. Qui in Valle d'Aosta per la più parte la formazione, le attività formative passano attraverso quello che è un fondo strutturale, il Fondo Sociale Europeo, e gli enti formativi partecipano ai bandi banditi dall'Agenzia del Lavoro e qualora li vincano contattano formatori e altro personale per gestire questi progetti. Per cui intanto io vi dico che non ho una struttura di appartenenza e vengo appunto contattata dagli enti formativi per gestire dei progetti di formazione. Allora, anche qui parlare di formazione in senso generale significa parlare di un argomento molto ampio. Forse sarebbe bene di nuovo collocarci nella realtà regionale e dire che tipo di formazione è possibile erogare e comunque approcciare come formatori. Allora, intanto ambito adulti o ambito ragazzi? Rispetto ai ragazzi mi vengono in mente i percorsi integrati, dove comunque è possibile come formatore intervenire su specifici moduli, la formazione degli apprendisti, e invece rispetto agli adulti sì, forse c'è diciamo più differenziazione, nel senso che ci sono più possibilità. Io vi porto i miei esempi. Io ho lavorato con delle donne adulte che si erano allontanate dal mondo del lavoro e ci volevano rientrare, e lavoro insomma da più anni su un progetto dedicato a coloro che vogliono avviare un'attività imprenditoriale e decidono di avere il supporto dell'ente regionale per l'avvio dell'attività dal punto di vista formativo. Però questo per dirvi che intanto quando parliamo di formazione in Valle d'Aosta dobbiamo già fare dei distinguo rispetto alla formazione extraregionale, perché magari anche qui all'esterno puoi immaginarti la grande azienda che ha un ufficio personale che programma della formazione per il proprio personale. Qui in Valle d'Aosta le aziende sono tutte piccole, raramente hanno un ufficio personale che può permettersi al suo interno un ufficio specifico che si occupi di formazione, e di conseguenza tutta quella che viene definita la formazione manageriale o comunque la formazione del personale è un ambito dove non ci sono grosse possibilità di collocazione. Invece rispetto al formatore che vuole occuparsi di progetti legati al Fondo Sociale Europeo, lì invece ecco, gli ambiti possono essere un po' questo. Io adesso vi ho fatto alcuni esempi. Ragazzi, appunto, vi dicevo i percorsi integrati piuttosto che gli apprendisti, e sugli adulti, donne in fase, noi li chiamiamo in fase di reinserimento lavorativo o progetti di questo tipo, ecco. Altra differenza, io ragionavo un po' per differenze rispetto a quella che era la tua esperienza, sempre in termini lavorativi, lei appunto sottolineava l'appartenenza a questo servizio che in modo trasversale, no, va a garantire. Ecco, per quanto mi riguarda io sono una libera professionista, per cui sono titolare di una partita IVA, sono iscritta all'albo degli psicologi della Valle d'Aosta e appunto lavoro erogando la mia prestazione agli enti formativi che mi contattano. Questo come primo elemento.
Io passerei a chiedere a loro quindi come, qual è stata la loro formazione, un po' anche per capire anche per voi se come si fa a diventare, a fare quello che fanno loro.
Allora, io come dicevo prima, l'azienda sanitaria è un'azienda che è conosciuta soprattutto per gli aspetti sanitari, però ha molto una grossa componente amministrativa, quindi i dipendenti sono un'azienda, la nostra azienda ad oggi sono circa 2200 e facciamo 300 di queste 2002 sono amministrativi, quindi hanno compiti amministrativi, e infatti anche la struttura di comunicazione afferisce all'area amministrativa. Quindi la mia formazione è una formazione, io ho fatto un concorso la notte dei tempi per entrare come amministrativa, poi ho fatto una serie di altri concorsi pubblici per passare di livello, diciamo così, anche se la mia formazione è una formazione giuridica, quindi non ho competenze di nessun tipo, né sanitarie né. E diciamo che la formazione giuridica permette in caso di avere una buona base per lavorare all'interno di un'amministrazione, che consente di avere in qualche modo in mano gli strumenti che sono quelli dei diritti che servono per lavorare in un modo consapevole, diciamo così, all'interno di un'amministrazione. Questo io lavoro nell'ufficio progetti innovativi da, come vi dicevo, 4 anni. Prima ho lavorato per molti anni all'ufficio provveditorato, quindi mi occupavo di comprare materiale sanitario. Quindi facevo gli appalti, compravo il materiale, che è un altro aspetto che molto spesso si dimentica, perché sembra che sia appunto l'ospedale si possa, insomma, in qualche modo si generi. Ecco, esatto, invece c'è tutta una parte molto, anche io vi dico, l'ho trovata interessante, perché poi in ogni lavoro c'è la componente interessante e piacevole. A me, ad esempio, io compravo anche ambulanze, quando vedevo passare un'ambulanza mi prendevo in giro, ecco, l'ho comprata io, ho fatto io, perché è proprio l'idea di avere da una richiesta, vedere passare un mezzo, vedere passare, non so, una macchina, un ecografo, era una cosa che comunque poteva essere, sembra strano, gratificante, perché non dava l'idea della burocrazia che molto spesso all'interno di un'amministrazione così grande come è anche un'azienda sanitaria, a volte è piuttosto, diciamo, pur essendo noi un'azienda, quindi lavorando con regole che sono simili, anche se insomma al diritto privato, quindi snellezza, efficienza nelle procedure, efficacia, ha però è un'azienda pubblica e quindi ha delle regole che sono rigorose di diritto pubblico, e quindi come potete immaginare la burocrazia un po' impera. Quindi avere ad uscire sia il mio precedente lavoro ma anche quello di oggi a vedere delle cose fatte, una campagna di promozione alla salute, vedere il nido aziendale per quanto mi riguarda nello specifico che ci sono i bambini che lo frequentano, avere fatto dei progetti soprattutto finanziati grazie al Fondo Sociale che mi hanno permesso di venire anche a contatto con professioni diverse come quella della formazione, insomma è molto bello, cioè quello che secondo me è il valore aggiunto del mio lavoro e della mia esperienza professionale, no? Vedere cose. perché molto spesso invece può essere meno gratificante fare un lavoro, ma questo dipende moltissimo dalla personalità e dalle inclinazioni individuali, perché c'è gente, colleghi anche, che sono contenti di poter svolgere un'attività che è rutinaria, perché in questa routine può essere anche rilassante, cioè svolgere sempre le stesse mansioni, sapere, avere insomma in qualche modo la tranquillità che ti danno le procedure ripetute. Ci sono altre, io mi includo in questa seconda categoria, che invece amano di più spaziare e per una serie di eventi fortuiti faccio un lavoro che mi permette di riuscire a quindi allontanarmi e riuscire soprattutto a mettere a frutto anche nel lavoro quelle che sono mie passioni personali, il cinema, l'arte o quello che è. Questa è una cosa molto, molto interessante, come vi dicevo lo considero un valore aggiunto nella mia professione, ma anche proprio pratico, nel senso perché nel momento in cui si può fare una campagna per la promozione della salute, come quella che abbiamo fatto anche insieme a Viviana sulla prevenzione della violenza contro le donne, e si usa l'arte o il cinema, noi riteniamo che il livello di impatto, no, sulla popolazione, che è quello che vogliamo fare, ha un eco molto più vasta rispetto a canali che quelli che una volta usava anche un'azienda sanitaria, più tradizionali, più scientifici, più dati, invece aveva un impatto così, ha molto più, crediamo e continuiamo a crederci, molto più di impatto e di forza. Con anche delle, insomma, infatti è un percorso anche questo, quindi incappiamo anche in delusioni, organizziamo incontri, ci sono tre persone, non so, quindi ovviamente, però è una strada che comunque ci interessa e continuiamo a percorrere con consapevolezza, ecco.
A entrambe, ecco, quello che chiederei è quanto nel fare i lavori che fate contano le competenze acquisite a livello di formazione, così di istruzione, e quanto invece sono competenze che vanno maturandosi nel percorso lavorativo professionale.
Direi che per quanto mi riguarda ritengo importanti e significative entrambe, no? Nel senso che non si può prescindere da una buona formazione anche di natura teorica per svolgere il mio lavoro, nel senso che se no ci si inventa un po', questo significa no che non si è dei validi formatori, però naturalmente ti manca proprio quella base teorica che ti consente di affrontare il tuo lavoro e la tua professione anche con delle chiavi di lettura un po' diverse, no? Un po' più specifiche, per cui direi che sicuramente un percorso di studi in linea con questa professione è fondamentale e ripeto, non deve essere necessariamente psicologia, cioè io l'ho scelta, nello specifico ho deciso di seguire il triennio di indirizzo in lavoro ed organizzazioni, per cui era molto centrato sulla formazione, la selezione, la gestione del personale, però non necessariamente. Quindi direi che sicuramente il percorso di studi è stato importante, così come rispetto alla mia esperienza è stato importante un corso di specializzazione che ho seguito, che in realtà non era neanche tarato per la figura del formatore ma più dell'orientatore, però anche quello mi ha dato tutta una serie di elementi teorici che comunque poi mi hanno aiutata nella professione, soprattutto all'inizio quando sei privo di esperienza. Dall'altra è vero che tanta buona teoria, se poi non è corroborata da una pratica, una riflessione su quello che hai fatto, è chiaro che anche lì diventa difficile, no? Non è solo il titolo che fa il buon professionista, il buon formatore in questo caso. E quindi direi che anche l'esperienza è stata molto importante. Diciamo che non si nasce formatori e non è un titolo di studio che ti dà l'etichetta di formatore. C'è stato un avvicinamento progressivo a questo ruolo, nel senso che tipicamente si inizia questa attività facendo più quella che noi definiamo in termini tecnici un'attività di tutoraggio, cioè non ti buttano in aula subito perché non hai le competenze, non hai la capacità per gestire un'aula, a parte il discorso dei contenuti che magari non sempre li padroneggi, ma poi non hai proprio la capacità, no? Di coinvolgere, di mettere in atto delle metodologie che sono le più idonee rispetto alla tipologia di utenza che hai, per cui in aula, insomma, non è che vieni buttato dopo che hai acquisito il tuo titolo di studio piuttosto che il tuo attestato di frequenza al corso di specializzazione. Per cui ho iniziato facendo la tutor, prima una tutor più di natura organizzativa, quindi mi occupavo di fotocopie, dispense e quant'altro, e intanto ascoltavo cosa diceva il docente. Poi sono diventata tutor didattica, per cui oltre a fare le fotocopie e appurare che ci fossero i materiali didattici, ho iniziato ad interagire con gli altri formatori che si succedevano nelle giornate, quindi anche lì ti confronti, inizi ad acquisire informazioni. Ed infine, adesso ve la faccio breve, ma questo è durato un paio d'anni, da tutor didattica ho poi iniziato a fare la formatrice, per cui insomma c'è stato un'evoluzione, un progresso che è durato un paio di anni, ecco, e che dura tuttora, nel senso che è una professione che richiede una flessibilità, una dinamicità, capacità di adattamento, un aggiornamento costante. Ecco, anche qui, anche il mio non è uno di quei bei lavori rassicuranti, standardizzati, in cui hai orari certi, giornate certe di lavoro, ferie. Vabbè, io intanto come libera professionista non ho né ferie, né mutua, nulla. Però insomma, uno fa le proprie valutazioni, anche qui no, in termini di inclinazioni personali, e decide che cosa scegliere. Ecco, io in realtà non l'ho molto scelto, nel senso che almeno inizialmente è stata un po' una scelta imposta, nel senso che almeno per quella che è la mia esperienza mi sento di dirvi che chi sceglie di svolgere questa professione nella nostra regione non ha moltissime possibilità di trovare subito una collocazione stabile in un ente formativo. Quindi i famosi collaboratori, i lavoratori a progetto, quant'altro, solitamente si inizia così a lavorare nell'ambito della formazione. Dall'altra è vero che è un lavoro che ti consente però anche intanto appunto, no, di sviluppare tutta una rete di relazioni, scambiarti informazioni con altri colleghi, molto dinamico, ti lascia molte possibilità di crescita se tu vuoi investirci. Io non ho mai una giornata uguale all'altra, per cui questo mi sembra a livello di motivazione, per me almeno, un elemento assolutamente importante da valorizzare. E invece, ecco, rispetto a quello che diceva lei, quindi questo lavoro rassicurante, ahimè, qui se i progetti vengono approvati noi abbiamo possibilità di lavorare, però viviamo sempre anche con questa incognita del dire chissà fra due mesi quando finisce il progetto se ne partirà un altro, se avrò quell'incarico, per cui insomma bisogna convivere con un'incertezza che è costante. Però insomma questo sembra un po' essere il dato comune di questo mercato del lavoro, non sembra essere legato specificamente al ruolo del formatore, per cui ecco, forse è proprio un po' un'abitudine che occorre acquisire rispetto al fatto che sempre più nelle professioni, nel mondo del lavoro, non hai più la possibilità di trovarti una collocazione stabile, almeno nel breve termine. Poi per carità la situazione può assolutamente cambiare, anzi forse nel medio poi c'è anche una prospettiva di stabilizzazione. Per quanto mi riguarda, mi sento di darvelo come dato soggettivo questo, io ci sto anche bene e tutto sommato in questa incertezza, nel senso che è anche vero che nella mia professione forse è anche bene ogni tanto fermarsi. Quindi magari degli stacchi, delle pause ti servono anche per aggiornarti, per acquisire informazioni, andare a vedere cosa fanno nelle altre regioni, ti consulti internet, leggi pubblicazioni. È chiaro che se avessi un lavoro in cui tutti i giorni sei impegnato dalle 8 alle 12, dalle 14 alle 17, forse tutto questo un po' verrebbe a mancare, no? Per cui mi sento di dirvi che per quanto mi riguarda le soddisfazioni che mi dà questo lavoro, vedere le persone che comunque apprezzano il tuo intervento, che magari insomma no, vedi in aula il primo giorno e ti guardano o con timidezza oppure con diffidenza, invece costruire con loro un rapporto e crescere insieme, perché anch'io ne esco sempre arricchita dai miei interventi di formazione, devo dire che ti dà molta soddisfazione e quindi in qualche modo va a compensare invece tutti quegli elementi di incertezza che per alcuni sono proprio poco sostenibili. Per quanto mi riguarda lo sono, e come, perché ne vale la pena.
Ma adesso volevo chiedere a Anna come si fa a aggiornarsi rispetto al dover essere innovativi per statuto, no? Quindi in qualche modo il problema dell'aggiornamento sarà un problema grosso. Riallacciandomi a quanto diceva lei, c'è la questione quanto conta la motivazione personale, quanto esiste invece una strutturazione proprio del lavoro che consente questi aggiornamenti, questi scambi, se ci sono tutti e due gli elementi.
La motivazione personale è fondamentale, come dicevo, per trovare sempre questi elementi di curiosità o di innovazione che sono richiesti anche al tipo di attività che sono chiamata, insomma, insieme al team, eccetera, a fare. L'aggiornamento è quindi particolare perché non ci sono settori di aggiornamento. Dicevo, la formazione, quella, la mia formazione personale, l'ho vissuta e la vivo come un po' uno scheletro, quindi una struttura che deve essere solida, che va veramente riempita di la carne e di muscoli, no, per poter andare avanti. E quindi la formazione diventa un po' a seconda del tipo di progetti ai quali uno è chiamato a sviluppare. Tipo, come vi ho detto più volte, in questo periodo mi sto occupando in modo particolare della violenza contro le donne, quindi tutta la mia tentativa di aggiornamento sono in quella direzione, quindi anch'io cercando confronto soprattutto con una realtà esterna alla nostra per capire, per guardare fuori, no, cosa si fa su queste tematiche, ma anche per cercare di mantenere quell'aspetto di sensibilità che secondo me, e secondo è un sentire condiviso per fortuna, è l'elemento in più che deve esserci quando si fanno dei programmi, dei progetti di questo tipo. Per cui si continua a coltivare, quindi non c'è la ricetta per le cose innovative, perché se ci fosse sarebbe veramente molto molto facile, ma bisogna cercare di coltivare quelle che sono le sensibilità individuali, cercando anche altrove, quindi non andando soltanto nelle cose che sembrano di pertinenza. Come vi dicevo prima, se si vede, che ne so, uno spettacolo, se si legge un buon libro, se ci si arricchisce, insomma, un discorso di arricchirsi personalmente per riuscire poi a vedere con uno sguardo nuovo e diverso quello che si va a fare. Quindi ho fatto corsi di tutti i tipi, dal fundraising all'università di Forlì, sulle tecniche appunto di raccolta di fondi nelle associazioni, a corsi di veramente vari, di comunicazione, eccetera. Però quelli che mi sono più rimasti dentro sono quelli dove ci sono state scambio di pensiero, dove veramente ti hanno aperto delle porte che sembravano, cioè che io non sapevo neanche di avere quelle parti di pensiero, che invece sono state fondamentali poi per mettere in atto delle strategie di comunicazione o strategie di intervento. Quindi, essendo un ambito così vasto, il mio, veramente, come vi dicevo, dal nido alla carta etica, quindi al benessere organizzativo, bisogna veramente cercare una proposta di aggiornarsi o di crescere, facendo crescere il pensiero. Ecco, in questo modo si può poi arrivare a fare varie cose così diverse e non si diventa settoriali, no? Quindi si diventa espertoni in un ambito e poi ci si è chiamati a fare qualcos'altro e si cade. Con quello giustamente che diceva lei, che ovviamente deve esserci di fondo anche la capacità di essere umili, perché appunto non si è tuttologi quando si va a occuparsi di ambiti così importanti dove riguardano la salute e la sanità. È anche molto importante sapere e riconoscere che esistono altre professionalità e rivolgersi alle altre, cioè nel senso aprirsi, il confronto è importante per questo, aprirsi al mondo in questo senso. Risposto? Ok, male. Grazie.
Andando invece, tornando un po' indietro nella vostra formazione, che cosa vi è mancato secondo voi o non vi è mancato nella vostra esperienza di formazione? Cioè prima dell'ingresso nel mondo del lavoro, quanto quello che fate adesso corrisponde all'aspettativa che avevate prima di questo? Quanto è stata costruita e quanto è stato casuale, per esempio? Cioè, secondo me può essere interessante mettere in luce, cioè è così importante avere a 16 anni le idee chiare su quello che si vuole fare da grandi, se posso. A voi è successo di averle?
Assolutamente no, naturalmente, ed è anche lecito, direi, no? Un po' presto per avere le... Diciamo che se già avessi avuto a disposizione degli interventi tipo questo, forse... avrei capito meglio quali potevano essere gli ambiti, no? Perché anch'io mi sono iscritta a psicologia un po' con l'idea, voglio aiutare le persone. E poi naturalmente mi identificavo con lo psicologo clinico. Peccato che poi nel biennio ho scoperto che la psicologia si occupava anche del lavoro e quindi della motivazione delle persone nel lavorare. E quindi lì ho capito che appunto esisteva un altro ambito e ho anche scelto di investirci. Per cui intanto che cosa mi è mancato? Rispetto alla mia formazione, ecco, una prima informazione orientativa sicuramente, nel senso che forse la mia scelta sarebbe stata più consapevole. Invece in qualche modo è stata veramente casuale, perché se fossi capitata in un'altra facoltà in cui invece era più forte la scuola d'orientamento clinico, magari, no, per seguire l'onda sarei andata. Invece all'Università di Torino c'era, insomma, un gruppo di professori che ha proprio portato un po' avanti le istanze della psicologia del lavoro rispetto a quella clinica. Però, ripeto, è stato casuale. Che cosa mi è mancato rispetto al mio percorso di studi? Se vi devo dire la verità, è un po' un mettere il naso in quello che era poi la pratica professionale. È nel senso che mi hanno proposto quelle che definivano le EPG, le esperienze pratiche guidate, che però erano talmente strutturate, talmente supervisionate dai professori piuttosto che dai loro assistenti, che non sono state delle vere e proprie esperienze o comunque delle possibilità di vedere come la mia formazione, il mio ruolo professionale poteva poi collocarsi nei contesti lavorativi. Altro errore, diciamo mancanza che c'è stata, è che io comunque non conoscevo bene il contesto, quindi insomma ho seguito un po' dei miei studi pensando poi di andare a trovare lavoro in un ufficio personale di una qualche azienda. Poi mi sono guardata intorno e uffici del personale non ce n'erano, per cui in qualche modo ho dovuto sin dall'inizio ricostruirmi o ricollocarmi professionalmente, no? Può sembrare, può far sorridere, perché di solito si ricolloca chi a fronte di un'esperienza magari decennale, ventennale, per cause di forza maggiori deve rivedersi in un'altra situazione di lavoro. Io in realtà ho studiato immaginandomi appunto in un ufficio del personale ad occuparmi di gestione delle risorse umane, perché mi mancavano non mi ero proprio attivata per raccogliere delle informazioni e capire quanto la mia figura sarebbe poi stata richiesta. Mi sono guardata intorno, io peraltro risiedevo in Canavese, quindi era anche nel periodo del declino dell'Olivetti, quindi figuriamoci a parlare di gestione delle risorse umane. Sì, firmavi le richieste di messa in cassa integrazione, per cui insomma. Quindi mi è mancato un po' questo, portare avanti da un lato i miei studi contestualizzando però, Quindi è vero, ho preso questo titolo di studio, però in realtà non me lo immaginavo collocato in una realtà. E quando mi sono spostata in Valle d'Aosta, anche qui ho detto: dove vado? L'ufficio personale chi ce l'ha? E allora lì, insomma, ho dovuto un po' rivedere le mie scelte professionali, nel senso che il mio primo amore era quello, che poi ho subito abbandonato proprio perché il contesto non richiedeva questo tipo di figura del formatore collocato in un'azienda. Anche perché, questo mi sento di dire poi Adelaide, non so se mi puoi aiutare un po' in questo, che rispetto alla situazione valdostana, ma io direi più in generale, un po' un dato comune, non c'è molta sensibilità da parte delle aziende sull'importanza della leva formazione in un discorso di crescita del personale. Non so se senti un po' di confermare o meno questa mia, però insomma è difficile convincere un'azienda ad investire sulla formazione del proprio personale. Io lo vedo perché lavoro con le aziende che hanno in carico degli apprendisti e che per legge sono obbligate a far loro della formazione extra aziendale, quindi li affidano a me e io con loro insomma valuto che tipo di formazione seguire in base alle competenze che devono sviluppare. Però io parlo con queste aziende e proprio mi rendo conto quanto è difficile far capire loro che la formazione può veramente incidere sulla qualità del lavoro del proprio personale, no? Per cui c'è anche proprio questa difficoltà a capire quanto sia importante la formazione. Quindi figuriamoci a convincere un'azienda ad assumere o quantomeno prendere in considerazione l'idea di coinvolgere un formatore per definire un piano di sviluppo di carriera, cose di questo tipo. Che all'università invece ci hanno insegnato molto, no? I piani di sviluppo, l'assessment, tutti questi termini. In realtà poi quando li ho declinati qui ho detto devo ridimensionarmi e riposizionarmi necessariamente, perché insomma tutt'altro target. Quindi ecco, sicuramente mi sentirei di dire che, stante la mia esperienza, forse una ricognizione su quelle che erano le possibilità date sul territorio, sempre che voi vogliate stare qua, perché se poi siete disposte anche a spostarvi, allora vi consiglio di prendere informazioni rispetto poi a quelle che possono essere le opportunità dove volete andare a risiedere o a lavorare. Questo proprio un po' mi è mancato.
Devo dire qualcosa rispetto all'offerta forse che c'è, che chiarisce, perché ad esempio abbiamo parlato molto, abbiamo sentito parlare anche da Anna, di percorsi non determinati, no? Ma che bisogna un po' in qualche modo crearsi, conoscere le aspettative delle aziende, il contesto, anche Eva prima diceva. E, in realtà dipende poi che cosa uno sceglie di fare, perché alcune strade possono essere più determinate. Ad esempio, se io voglio fare il medico o l'infermiere, ad esempio, tu citavi, è chiaro che io posso esercitare quella professione solo se mi iscrivo ad un corso di laurea specifico, e quindi il corso di laurea in infermieristica potrò decidere se farlo ad Aosta piuttosto che in un'altra sede, però per accedere a quella professione ho proprio bisogno di questo requisito. Poi ci sono invece altri ambiti professionali in cui ci si può muovere su più percorsi formativi e quindi titoli di studio finale. Eva prima vi diceva, ma io sono psicologa, ma lavorano con me, non so, laureati in scienze dell'educazione in particolare, ma potrebbero essere anche altri laureati, ad esempio in ambito economico, che magari seguono di più il filone della formazione dei neoimprenditori o di alcuni settori aziendali. Quindi lì ci si può veramente un pochino, conoscendo quello che il contesto richiede, ritagliare degli spazi con molta attenzione, che bisogna iniziare a fare già nel momento in cui si frequentano ancora i corsi, non aspettare solo la fine, perché poi magari non ci si trova ben posizionati. Quindi c'è un po' la differenza tra alcuni percorsi che sono già molto determinati e altri in cui ci si può muovere con un certo margine di libertà. Io prima di venire a questo incontro, visto che appunto l'area era questa del sociale, della formazione sanitaria, avevo cercato di sintetizzare quali sono i percorsi principali, ma lo direi proprio in due parole, perché in realtà in questi giorni vi è stata consegnata la guida, quindi lì avete già delle informazioni comunque di massima, perché le informazioni che ci sono sui corsi universitari sono tantissime, sono più di 5.000 i corsi di laurea in Italia, di cui la maggioranza di laurea e poi insomma gli altri di laurea specialistica, quindi orientarsi diventa anche un pochino difficile se non si sa poi come governare queste informazioni. Quindi vi dirò alcune cose. Ad esempio, per quanto riguarda la nostra regione, tu facevi riferimento al corso di laurea infermieristica. Il corso di laurea non è un corso dell'Università della Valle d'Aosta, ma è un corso dell'Università di Torino con la sede di Aosta. È un corso che c'è da tantissimi anni, che ci sarà anche il prossimo accademico, e come tutti i corsi di laurea di area sanitaria ha un numero programmato, che significa che bisogna superare un test di ammissione. In base all'esito di questo test viene stilata una graduatoria. Se siamo in numero utile possiamo inserirci, iscriverci, e se no dobbiamo avere magari una seconda scelta già portata di mano per poterlo fare. Il corso, ad esempio, qui ad Aosta ha un numero di posti disponibili che è 20, intorno ai 20 ogni anno, quindi è già un numero, diciamo, sufficiente rispetto al numero di ragazzi che poi sono interessati a frequentare questi percorsi, e anche rispetto agli esiti, alle possibilità occupazionali, diciamo che tutti questi di area sanitaria finora hanno mostrato dei buoni esiti, nel senso che i ragazzi che poi escono trovano lavoro, anzi si verifica spesso anche il caso inverso, in cui i posti disponibili sono di più rispetto a quelli che sono le candidature, cioè i ragazzi che effettivamente fanno domanda per partecipare, non su tutti, ma insomma è un pochino così. Ecco, i corsi di area sanitaria sono molti, sono suddivisi in quattro classi. Non so se avete presente com'è strutturata l'architettura dell'università, il discorso delle classi di laurea, non vorrei, sapete già? Più Dunque, beh, il percorso intanto c'è un percorso triennale di laurea, la modalità diciamo prevalente ormai della formazione, quindi 3 anni la laurea e poi ulteriori 2 anni la laurea specialistica, ora magistrale si chiama. Trovate ancora i 2 termini perché la riforma non è ancora stata completamente attuata. Poi naturalmente ci sono anche le lauree a ciclo unico, come ad esempio quella di medicina che dura 6 anni, quella di odontoiatria, però in linea di massima c'è questo percorso del 3+2. I nomi dei corsi di laurea sono piuttosto diversificati e dipendono anche dalle singole università e allora per chiarirsi bisogna andare a vedere a quale classe fanno riferimento, che è una sorta di contenitore, no? Per cui tutti quelli che sono all'interno dello stesso contenitore hanno comunque obiettivi generali comuni, quindi insomma appartengono allo stesso ambito disciplinare, in senso così lato potremmo dire. Quelli dell'area sanitaria sono, come dicevamo, le professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, che appartiene alla prima classe di quest'area sanitaria. Poi ci sono le professioni sanitarie della riabilitazione, la seconda area, e quelle tecniche, e infine le professioni sanitarie della prevenzione. In ognuna di queste aree ci sono alcuni profili professionali. Nell'infermieristica e delle professioni sanitarie ostetrica, le professioni sanitarie sono di infermiere pediatrico e di ostetrico, quindi sono questi 3 percorsi che si possono seguire. Nella nostra regione, come vi dicevo, c'è il corso per infermieri, però periodicamente la regione attraverso delle convenzioni si riserva alcuni posti in altri corsi di laurea all'esterno, gestiti da università all'esterno della regione, quindi può essere in alcuni anni, non so, per radiologo, per tecnico radiologo, insomma ci sono alcuni posti riservati agli studenti valdostani. Per il prossimo anno non lo sappiamo ancora in questo momento, perché periodicamente l'assessorato alla sanità fa una valutazione dei fabbisogni della popolazione, quindi individua quanti sono sostanzialmente gli operatori che in quell'ambito possono servire al contesto valdostano. E le professioni dell'area sanitaria della riabilitazione invece sono molte di più, sono il podologo, il fisioterapista, il logopedista, l'ortottista assistente in oftalmologia, il terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, il tecnico della riabilitazione psichiatrica, il terapista occupazionale e l'educatore professionale. Quindi sono molte. Poi abbiamo le professioni tecniche dell'area diagnostica, il tecnico audiometrista di laboratorio biomedico, di radiologia medica e neurofisiopatologia, e dell'area tecnico assistenziale, il tecnico ortopedico, l'audioprotesista, il tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, l'igienista dentale ed il dentista. E infine delle professioni della prevenzione, il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e l'assistente sanitario. Ecco, chiaramente per ciascuna di queste si potrebbe parlare un pochino a lungo, però per queste vale il discorso del canale determinato. Se io voglio fare quella professione devo seguire. Bisogna dire che ora per tutte queste classi esiste la possibilità di fare poi anche la laurea specialistica o magistrale, cosa che un tempo non era possibile, quindi c'è la possibilità di avere uno sviluppo nella formazione, quindi anche poi nella carriera, nell'inserimento all'interno delle aziende sanitarie, insomma, diversificata. E, non so se volete chiedere qualcosa di più rispetto a quest'area. La scuola, il corso di laurea per infermieristica d'Aosta organizza poi anche dei momenti specifici di informazione in cui entra nel merito del loro piano di studi, precisando esattamente in cosa consiste, nel merito delle discipline. Quindi se poi volete, anche attraverso il nostro servizio di orientamento, possiamo darvi delle informazioni ulteriori. E invece per quanto riguarda l'area della formazione, no? di cui ha parlato Eva prima, cercando di limitare un pochino il campo perché le possibilità formative sono veramente molteplici, partendo dall'Università della Valle d'Aosta, qui esiste un corso di laurea in scienze dell'educazione, che non significa che sia un corso per formatori, no. Significa che c'è un primo anno comune e poi si può scegliere tra tre indirizzi. Uno degli indirizzi è educazione sociale, quello che si avvicina un po' di più, se uno è interessato a quest'ambito, potrebbe essere quello rispetto a pedagogia dell'infanzia o educazione dei beni ambientali e culturali, che sono gli altri due indirizzi, che orienta un pochino, inizia a farci capire se quell'area effettivamente può essere, insomma, di interesse oppure no. Università di Torino, ecco, non c'è una laurea specialistica in questo momento o magistrale all'Università della Valle d'Aosta che faccia di scienze della formazione, però potrebbe essere che dai prossimi anni si attivi. A scienze della formazione invece a Torino c'è un corso di laurea specialistica o magistrale proprio in formazione dei formatori. E un'altra, sempre di tipo magistrale, processi educativi e formazione continua in età adulta. Quindi queste sono due lauree che una afferisce alla classe di laurea scienze pedagogiche e l'altra di educazione degli adulti, che preparano, quindi se uno ha già le idee chiare può farsi un corso di laurea triennale e poi cercarsi la laurea magistrale che più è di interesse. Per quanto riguarda invece la facoltà di psicologia, qui ad Aosta c'è il corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche delle relazioni di aiuto, che quindi non è anche qui specifico per chi vuole fare formazione, perché questo ambito si apre eventualmente successivamente, optando per poi proseguire con una laurea specialistica. Qui ad Aosta c'è una laurea specialistica in psicologia, che ha dal secondo anno tre indirizzi, uno di questi è risorse umane nei contesti sociali e organizzativi. Quindi anche questo è quello che si avvicina un po' di più all'ambito della formazione rispetto agli altri due, che sono psicodiagnostica e trattamento, quindi più legato ad uno psicologo di tipo clinico, e psicologia scolastica e dell'educazione. Ecco, all'Università di Torino ci sono sempre delle lauree magistrali in questo ambito, che sono in apprendimento e cambiamento e formazione degli adulti, e un'altra in gestione delle risorse umane e sviluppo organizzativo. Quindi vedete, trovate un'altra coppia di lauree magistrali che preparano in questo ambito. L'offerta, bisogna dire, è piuttosto ampia. Quando si va un po' a definire bene l'indirizzo o il corso di laurea magistrale, vale proprio la pena prendersi il piano di studi, confrontare, vedere gli insegnamenti, se c'è il tirocinio, quanto dura, insomma, quali sono i legami eventualmente già tessuti dall'università col contesto produttivo, con le aziende, per fare una scelta un pochino opinata. Non è molto facile, il centro orientamento è a disposizione, ecco, perché normalmente lo citiamo di più per quanto riguarda l'orientamento un po' in uscita, no? Un ragazzo finisce la scuola superiore, vuole sapere cosa fare e se è interessato può rivolgersi al centro orientamento, però può essere un centro utile anche quando si è in corso di formazione, perché magari si deve scegliere un indirizzo o si ha un piccolo disorientamento, no? Se restare all'interno di quel corso, magari spostarsi perché è saltato fuori qualche altro interesse. Quindi lì si ha un'informazione proprio più e un orientamento a livello individuale. L'offerta formativa comunque, bisogna dire, è veramente molto molto ampia.